Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo andare avanti nel nostro studio che abbiamo iniziato proprio ieri della prima lettera di Paolo a Timoteo. Il tema di questo primo capitolo dell'epistola di Paolo a Timoteo è la fede nella Chiesa. L'enfasi qui non viene messa da Paolo su un'affermazione dottrinale, ma su un avvertimento verso i falsi insegnanti nella Chiesa locale. Paolo metterà in evidenza il fatto che il Vangelo della grazia di Dio è centrale nella dottrina e riguarda la persona di Cristo. Rileggiamo i primi due versetti di Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Paolo si indirizza a Timoteo. Il nome Timoteo in greco significa colui che è caro a Dio. Timoteo era caro a Dio, era caro all'apostolo Paolo ed era caro alle chiese locali. Leggiamo di Timoteo in Atti, in Efesini, in Filippesi. Suo padre era greco, sua nonna Lois e sua madre Eunice diventarono cristiane prima di lui. Viveva a Listra, la città dove Paolo venne lapidato. Dopo la sua conversione, Timoteo divenne un seguace di Paolo. Era un giovane dalla buona reputazione. Leggiamo di lui in Atti 16, versetti 2 al 5. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Mentre lavorava con Paolo, Timoteo si guadagnò la sua fiducia, mentre altri si dimostrarono dei falsi fratelli e tradirono Paolo. L'apostolo conosceva persone di cui non si poteva fidare, ma Timoteo era degno di fiducia. Paolo scrisse ai Filippesi: «Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione». «Timoteo, mio legittimo figlio nella fede», scrive Paolo. Legittimo può anche essere tradotto vero figlio, mio genuino figlio nella fede. Paolo aveva condotto Timoteo al Signore ed erano molto uniti. Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo nostro Signore. Così si conclude il versetto 2 di Prima Timoteo, capitolo 1. A prima vista può sembrare come tutte le altre introduzioni, ma abbiamo visto che non è così. Sì, è vero, Paolo anche questa volta ha usato la parola grazia prima di pace, ma questa volta abbiamo anche un'altra parola, ed è misericordia. Misericordia è una parola che veniva usata nell'Antico Testamento ed era sinonimo di grazia. Era il sacrificio che rendeva nell'Antico Testamento il santo e giusto trono di Dio un trono di misericordia. Quando ci avviciniamo a Dio non chiediamo giustizia, perché saremmo condannati. Quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno è la misericordia di Dio. Così Dio ha provveduto misericordia per tutte le sue creature, ha tutta la misericordia di cui abbiamo bisogno, ma la sua misericordia è come una grande quantità di denaro conservato in banca. Questo denaro non lo puoi usare, non ti serve se non firmi qualcosa per ritirarli. E la carta che devi firmare, il bancomat che devi usare, è la fede. Dio è ricco in misericordia, ma quando ti salva? Ti salva per grazia, attraverso la fede. Dio è misericordioso con te e con tutti i peccatori del mondo, anche quelli che lo bestemmiano, lo rifiutano, gli voltano le spalle. Manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti, non fa favoritismi, nemmeno per il suo popolo. I peccatori si arricchiscono, prosperano, spesso sembra che vivano meglio del popolo del Signore. Dio è misericordioso verso i peccatori, ma quando ti avvicini a Dio lo devi fare per fede. Allora Dio ti salverà per la sua grazia. Queste tre parole, amore, misericordia e grazia, sono una piccola trinità, sono parti della stessa cosa, qualcosa che troviamo in Dio. L'amore è ciò che esisteva in Dio prima che esercitasse misericordia e grazia. Dio è amore, è la sua natura, un suo attributo. Misericordia è ciò che manifesta Dio quando provvede ai bisogni dell'uomo peccatore. La grazia che si trova in Lui si manifesta quando agisce liberamente per salvare, perché tutte le richieste della sua santità sono state soddisfatte. Siccome Dio è misericordioso, puoi accostarti a Lui e per la Sua grazia. Egli ti salverà. Non devi portare nulla, non puoi portare nulla, perché tutto quello che potresti portare non sarebbe altro che spazzatura per Dio. Ci sono persone che pensano di non avere bisogno della misericordia di Dio, perché le loro buone opere li salveranno. La salvezza che Dio provvede ti metterà in grado di fare del bene, il tipo di bene che è accettabile per Lui. La giustizia dell'uomo è immondizia agli occhi di Dio, secondo ciò che scrive l'Apostolo stesso in Filippesi 3, versetto 8, quando parla di tutte le cose positive che lo riguardano. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Altrove la nostra giustizia viene invece chiamata un panno sporco davanti a Dio. Abbiamo visto che qui Paolo usa, come in tutte le epistole pastorali, espressioni che non troveremo in altri suoi scritti. Ovviamente parlava a questi giovani predicatori in modo più intimo e personale rispetto a ciò che faceva nei suoi discorsi pubblici e negli altri suoi scritti. Lo Spirito di Dio è qui e sta parlando a noi attraverso questa epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Anche se questa prima lettera a Timoteo è intima e personale, ha anche a che fare con ciò che accade nella Chiesa locale, il corpo dei credenti, così come si manifesta nella comunità. Dio Padre, abbiamo letto. Dio è il Padre di Paolo, è il Padre di Timoteo, ed è tuo Padre se hai ricevuto Cristo. È mio Padre perché ho ricevuto Cristo e sono entrato nella famiglia di Dio. Che privilegio è questo! Paolo era stato un fariseo e nel giudaismo non aveva mai avuto il privilegio di chiamare Dio suo Padre. Dio Padre, ma anche Gesù Cristo, nostro Signore. Tutto ciò che viene fatto nella Chiesa locale deve essere fatto nel nome di Cristo e dai Suoi ordini. Lui è il capo della Chiesa, Lui è il Signore. Il Signore Gesù disse, «Voi mi chiamate Signore, Signore, eppure non fate quello che vi dico, non mi obbedite». Potrebbe dire la stessa cosa a qualcuno di noi oggi? Ci ha messi in guardia sul fatto che nel giorno del giudizio molti diranno, «Signore, Signore, non abbiamo fatto questo». Quello e quell'altro. Abbiamo fatto molte cose per te. E lui risponderà loro dicendo, io non vi conosco. È strano che faceste tutte quelle cose nel mio nome dal momento che non avete cercato di conoscere e fare la mia volontà. Passiamo ora alla parte che è un avvertimento contro le false dottrine. Abbiamo detto che questa epistola a Timoteo tratta di ciò che crede la Chiesa locale e della sua condotta. È quasi impossibile pensare in modo sbagliato e agire nel modo giusto. Leggiamo i versetti 3 e 4 di Prima Timoteo, capitolo 1. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Paolo scrisse ai Galati che non esisteva un altro Vangelo. Esiste un solo Vangelo ed esiste una sola dottrina. La dottrina si riferisce all'insegnamento della Chiesa. Quale dovrebbe essere l'insegnamento della Chiesa locale? Dovrebbe essere quello che è stato fin dal principio. Dopo il giorno della Pentecoste viene detto che erano perseveranti nella dottrina degli Apostoli. Questa era una delle quattro cose che caratterizzavano quella Chiesa. Primo, la dottrina degli Apostoli. Seconda, la comunione. Terza cosa, la preghiera. E quarto, il rompere il pane, cioè la cena del Signore. Queste sono quattro impronte digitali della Chiesa nella sua espressione visibile. Una Chiesa non è una vera Chiesa di Cristo se la sua dottrina non è quella degli Apostoli. Dobbiamo aggrapparci alla dottrina degli Apostoli, la verità basilare della fede, e mi rendo conto che le nostre continue e successive interpretazioni ci inducono a cadere in disaccordo su alcuni punti di dottrina. Spesso, però, i disaccordi non sono così profondi o riguardano argomenti non essenziali per la salvezza. Dobbiamo prendere in considerazione la dottrina degli Apostoli, le verità basilari della fede. Gli Apostoli insegnano la completa ispirazione della Scrittura, l'integrità della parola di Dio. Poi gli Apostoli insegnavano la Deità di Cristo. Proprio in questa epistola vedremo che Paolo non sottovaluta la figura del Signore Gesù Cristo. C'è chi dice che questo discepolo non insegnò la Deità di Cristo. In realtà questa, tra le altre, era una cosa scontata che per lui era chiara come la luce del sole. Paolo ammaestrava chiaramente sulla Deità di Cristo ed è proprio in questo capitolo che, dicendo Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore, dà a Cristo il giusto posto accanto a Dio, facendo capire che Gesù stesso è Dio. Paolo dice a Timoteo, ti supplicai di rimanere ad Efeso. Paolo lasciò Timoteo ad Efeso mentre lui stesso si trovava in Macedonia. Efeso era una città molto importante. Paolo trascorse più tempo lì che in qualsiasi altro posto. Lì svolse il suo più importante ministero. E Timoteo sapeva di non dover insegnare ai credenti di Efeso nessun'altra dottrina. Se l'insegnamento nella Chiesa non è quello giusto, allora non si parla di Chiesa. Non conta quanti diaconi, anziani, pastori, quanti insegnanti, conduttori o scuole domenicali ci siano. Se non c'è la dottrina, non c'è Chiesa. La dottrina deve essere quella degli apostoli. Oltre che insegnare la dottrina, non devono occuparsi di favole o miti. Efeso era in quel periodo storico il cuore di religioni misteriose. Lì erano situati il tempio di Adriano, quello di Traiano, l'imponente tempio di Diana. Il punto di riferimento di queste religioni era la mitologia greca e i credenti dovevano evitarla. L'allusione di Paolo a favole o miti potrebbe essere per la filosofia di Filo. Filo era un israelita brillante di rilievo che prese il Vecchio Testamento e lo spiritualizzò. In pratica, egli tentò di presentare tutto come un mito. Alcuni di questi insegnamenti sono presenti anche al giorno d'oggi, e non solo in quelle di vecchio stampo. Insegnano, ad esempio, che il libro della Genesi è una leggenda, che le storie raccontate sono leggende e che le persone di cui si parla non sono effettivamente vissute. C'è invece una tale raccolta di prove che sostengono la verità della Genesi, che si poggia su recenti ritrovamenti archeologici, per cui molti sostenitori di questa dottrina liberale stanno facendo marcia indietro circa i loro insegnamenti. Genealogie senza fine. Anche di questo non si devono occupare. Questa espressione può indicare più cose. Ci si può riferire al falso insegnamento che la Chiesa è la continuazione del giudaismo, cioè è solo una genealogia che segue un'altra, e non che Dio ha a che fare con l'uomo in modo diverso. Questa dottrina porta a confondere le cose, come ad esempio la posizione di Israele, che quindi non dovrebbe più essere nel programma di Dio perché sostituito dalla Chiesa. Inoltre, i greci in quel periodo insegnavano parlando di quello che era chiamato demiurgo. Questo insegnamento divenne parte di una delle prime eresie all'interno della Chiesa, cioè lo gnosticismo, il quale insegnava che c'erano emanazioni da una fonte divina centrale. Questa fonte creò un individuo, quell'individuo ne creò un altro, e così via, lungo questa linea. I seguaci di questo pensiero volevano collocare Gesù in qualche punto di questa successione, come uno di questi individui creati. Queste cose, che dovevano essere tralasciate, dice Paolo, producono controversie piuttosto che l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. In poche parole, Paolo dice a Timoteo che tutte queste false dottrine non fanno crescere nella fede, e si può vedere ancora oggi. Le false dottrine creano nella Chiesa un cuore duro, quasi come quello degli increduli, che la fede non l'hanno mai avuta. Chi segue le false dottrine ha voltato le spalle alla parola di Dio, e i risultati si vedono. Paolo prosegue il suo discorso a Timoteo, al versetto 5. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede sincera. Paolo sta usando ancora espressioni profonde rivolte a questo giovane predicatore Timoteo, espressioni che non troviamo nelle sue lettere alle chiese. Paolo spiega a Timoteo che quello che viene insegnato e fatto nella Chiesa, per la Chiesa, dovrebbe produrre l'amore che viene da un cuore puro. Un cuore puro è in contrasto con la nostra vecchia natura, e ciò implica che una persona che è stata giustificata in Cristo ora può manifestare i frutti dello Spirito, fra cui c'è l'amore. Ci sono tre cose che dovrebbero manifestarsi all'interno di ogni Chiesa. La prima è la fede, fede in Dio e nella Sua parola. La seconda è l'amore, che non è qualcosa che dichiari a parole continuamente. L'amore è preoccuparsi attivamente, assiduamente per gli altri, ossia non essere mai maldicenti nel confronto del prossimo, ferirli in qualche modo. L'amore non è solamente qualcosa di cui parlare, ma deve essere manifestato con i fatti, altrimenti è ipocrisia. La fede, così come l'amore, deve essere vissuta nella vita della Chiesa. Abbiamo bisogno di organizzazione, di guida all'interno della Chiesa, non importa se sono chiese di tipo episcopale, congregazionale o presbiteriano. Se amore e fede scarseggiano, quello che avremo non sarà molto diverso da un circolo, un club religioso, ma se amore e fede sono presenti, la forma di governo passa in secondo luogo. La terza cosa che deve esserci è una buona coscienza. Ma attenzione, non credo che la coscienza sia una buona guida, neanche per un credente, anche se dovesse avere una buona coscienza. Molti hanno una coscienza sensibile e la sera non riescono a dormire se pensano a qualcosa di male che hanno fatto o detto, al punto di dover subito chiedere perdono alla persona offesa, ma altri non sono così, e hanno una coscienza che sembra sia stata cauterizzata, cioè resa insensibile a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Queste tre cose stupende, amore, buona coscienza e fede, Paolo afferma che devono potersi manifestare nei credenti all'interno della Chiesa locale. Bene, e dopo queste riflessioni attorno al primo capitolo della prima epistola di Paolo a Timoteo, io mi fermo qua. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.